siamo pronti anche con la nostra rassegna stampa e quindi salutiamo e ringraziamo per tornare ogni mattina da noi Davide Giacalone. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora entriamo in edicola partendo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo di apertura, riforma per IRPEF, IVA, IRAP, catasto, la Lega diserta, Draghi dice spiegherà, la stessa notizia la troviamo in apertura sul Giornale, i tassatori ci riprovano, delega fiscale, la sinistra già spinge per più imposte, ma il centrodestra fa slittare la riforma del catasto. L'apertura della Verità, tassa verde e minaccia sulle case, la Lega strappa, traditi i patti. E poi c'è il titolo, devo dire, abbastanza creativo, come sempre, del manifesto Fisco per Fiasco. E una foto del leader della Lega Matteo Salvini che allarga le braccia. Davide, partiamo da qui.
Sì, ma devo dire che io mi trovo totalmente questa mattina nel titolo di testa del manifesto, Fisco per Fiasco, cioè dalle cose che leggo, dalle dichiarazioni di alcuni, da molti dei titoli che hai letto e altri, si trovano anche su altri quotidiani, se ne deduce una sola cosa con assoluta precisione: non hanno mai letto la delega fiscale. Io l'ho letta. Poi, dopo aver visto un po' di commenti, ho detto, vabbè, ci ho capito niente, fammela rileggere. L'ho riletta e non c'è l'aumento delle tasse. Cioè, siccome ieri c'era anche una conferenza stampa di Salvini che mostrava questi fuochi, diceva, c'è scritto, l'ho letto, non c'è, non c'è. Cioè, ma veramente, pensate tutti quanti che siano tutti scemi. Cioè, se si dice bisogna riformare il catasto e c'è scritto chiaro chiaro che la cosa riguarda, per esempio, lo sforzo di accatastare molti immobili, una certa quantità, adesso tanti o pochi, immobili che non sono accatastati, quella si chiama evasione fiscale. Cioè, se un immobile non è accatastato, è totalmente irregolare. Che cos'è? Aumento delle tasse. Per quel che riguarda i valori di mercato, o in qualche modo riconducibile ai valori di mercato, invece c'è scritto in maniera esplicita che quello non si riferisce comunque alla tassazione, ma che intanto bisogna conoscere quali sono i valori di mercato, sapere qual è il valore del nostro patrimonio. Dice, ma domani potrà valere anche per la tassazione, ma sarebbe bene che domani valesse per la tassazione, ma siccome non vuoi aumentare la pressione fiscale sugli immobili, come è ripetuto in tutti i modi nella delega fiscale, evidentemente lavorerai sulle aliquote. Siccome però il presidente Draghi in conferenza stampa ha detto sì, però sta roba ci vogliono 5 anni per farla, non è che peraltro, cioè non è mica solamente un piccolo borgo, e anche fosse solo un piccolo borgo, non è che è proprio banale rifare il censimento degli immobili. Per esempio, se fai le foto dall'alto, che è la cosa più semplice per vedere le cubature, sì, le foto dall'alto, come è capitato, diciamo, che conosco direttamente la faccenda, può capitare che si faccia la fotografia a un casotto di 20 centimetri dal basso, dove uno ci ha messo le tegole sopra per evitare che entri l'acqua, e dice, lei ha fatto un nuovo immobile, cioè, no, è il coso del contatore della luce, 20 centimetri da terra, oppure la cuccia per i cani. Cioè, non è così proprio banale e semplice fare queste cose, ci vuole tempo, e c'è un'intervista che credo sia quella che in qualche modo ispira la posizione di alcune parti del centrodestra di Tremonti, professor Tremonti, alla stampa, che dice è un suicidio toccare il catasto, governo timido sul taglio del cuneo, ma no, è incostituzionale stabilire cambiare l'aliquota nel 2026, e non c'è nella delega fiscale, cioè al di là del stabilire se è costituzionale o meno, non c'è nella delega. Quindi stiamo parlando di una roba, se quella delega fiscale è molto generica, stabilisce dei criteri. Tra questi criteri c'è il taglio graduale delle aliquote medie dell'IRPEF, quindi una diminuzione della pressione fiscale, non un aumento, una diminuzione molto graduale, sono una cosa programmatica, ci sono meno adempimenti per l'impresa per quello che riguarda l'IRES, c'è una ipotesi di riordino delle aliquote IVA secondo quello che è lo schema europeo. Riordino significa che qualcuno aumenterà? Sì, e qualcuno diminuirà, quindi che vogliamo fare? Prima aspetta di vedere come sono messe e poi ne parli. C'è l'idea del superamento dell'IRAP, di farla, cioè queste cose sono dette in maniera molto generica, per l'appunto, nella delega fiscale. Devi poi vedere, per sapere esattamente come gira il fumo, devi sapere come si viene applicata la delega fiscale, ma per quello c'è il richiamo specifico nella delega, ma poi comunque nell'ordinamento generale, che toccherà al Parlamento vedere se il governo si discosta o meno dalla delega che ha ricevuto. Cioè, tradotto in un termine più semplice, così la smetto pure io anche di parlare, stiamo tutti quanti parlando di una cosa che nessuno conosce, quindi diciamo, ma occupa diversamente le ore della tua giornata.
Il messaggio è: leggetela prima.
Sì, esatto.
Sempre studiatela. Allora Davide, sappiamo ancora ci sono tutte le analisi post voto, andiamo a pagina 11 della Repubblica. Il voto nelle città, le periferie dell'astensione: in 5 anni nulla è cambiato a Roma, dove ha vinto la sfiducia, tema che viene ripreso anche dalla stampa. Cosa è successo? Cos'è questa analisi del voto?
Per la verità, il titolo Repubblica si riferisce esattamente a quello che hai detto, cioè alla periferia di Roma. La stampa allarga un poco la visione alle periferie, diciamo così, urbane, dove effettivamente l'astensione cresce, e devo dire che con un'interpretazione un po' semplicistica e immediata si dice: vabbè, cresce perché sono delusi rispetto alle promesse che sono state fatte in passato. Naturalmente quando qualcuno si candida a una città dice: cosa ne sarà del mio quartiere periferico? Sarà al centro della nostra preoccupazione, della nostra azione riformatrice. Io quando uno mi mette al centro già mi preoccupo, voglio dire, vorrei stare un po' fuori dal fuoco, perché al centro solitamente non succede niente. Però bisogna anche essere sinceri, non è che sia incolpevole credere a qualsiasi balla venga raccontata da un demagogo di turno. Cioè, non è che il popolo elettore è sempre innocente, per cui se passa uno e mi dice: renderò d'oro la tua zona, renderò verde quello che è, dove adesso c'è solo cemento, farò la sopraelevata ma anche il sottopassaggio, uno gli dice, almeno il dubbio, cioè, scusi, sopraelevata o sottopassaggio? Perché tutti e due assieme potrebbero sembrare vagamente una presa in giro. Non è del tutto incolpevole farsi prendere in giro. Poi dopodiché non puoi dire: sono deluso, ti sei scientemente fatto prendere in giro. C'è una responsabilità degli elettori. Vero è anche che gli elettori scelgono rispetto a quello che hanno davanti, non è che possono inventarsi grandi cose, ma è vero anche che se credi a tutto alla fine finisci solamente col produrre liste di demagoghi. Forse, diciamo, un minimo di stop a questo lo si è dato e non è un male.
Siamo in questo caso sulla Repubblica, pagina 8, bivio Roma per Conte. Come dicevamo, andiamo appunto ancora al post elezioni. Elogi al candidato PD, ma l'ala dura resiste. Il leader deve decidere se schierarsi ai ballottaggi col centro-sinistra. Gualtieri è una persona di valore, è finita la stagione del soli a tutti i costi, Raggi conciliante. Davide.
Allora, sono due aspetti. Vabbè, uno, diciamo, passeggero, quello della dichiarazione del professor Conte, che dice a proposito del 5 Stelle: è finita la stagione del soli a tutti i costi. E devo dire, durano poco queste stagioni, perché era il 2018, siamo nel 2021, già finita la cosa. Quindi fine. Il Movimento 5 Stelle fa le alleanze, discute, chiede di entrare in giunta, vuole il posto in giunta. Fine della diversità. Diciamo, per chi ci aveva creduto è una notizia. L'altra questione è questa vicenda dei ballottaggi. Ho visto che qualche leader in giro per l'Italia, oppure qualche lista che si è presentata in Italia, dice: per il ballottaggio lascio liberi i miei elettori. A scanso di equivoci, gli elettori sono sempre liberi, cioè non è che, diciamo, sono un gregge e il pastore gli dice: andate da questa parte o da quell'altra. L'elettore, la logica del ballottaggio, quando funziona, quando è pulita, non è quella che i proprietari dei voti del primo turno che non sono arrivati al secondo stabiliscono a chi consegnano il proprio pacchetto, perché non funziona così. La logica del ballottaggio è che al secondo turno arrivano in due. In Francia possono arrivare anche in tre, ma quello è un altro discorso. Arrivano in due, e quei due devono cercare di trovare qualche cosa di interessante da dire agli elettori che non li hanno votati al primo turno. Perché se non è così, se non cerchi di prendere i voti di chi non ti ha votato, la cosa è talmente poco interessante che al secondo turno vanno a votare in pochissimi, perché siccome io non mi sento elettore guidato da questo o quel mandriano, che stabilisce per chi voterò io al secondo turno, semplicemente non ci vado. Escano da questa logica, hanno 2 settimane per cercare di spiegare a Roma, anziché in altre città, tutte quelle che vanno al ballottaggio, di spiegare cosa farei io e cosa ho da dire a quelli che non mi hanno votato.
Allora Davide, cambiamo argomento, intanto apprezzo la tua scelta di non parlare delle indagini nei confronti del virologo Massimo Galli, notizia di ieri sull'ipotesi che ci siano stati dei concorsi truccati, si è parlato abbondantemente ieri senza che nemmeno sia neanche imputato, no? Il Tribunale dei Social ha partorito le sue sentenze. In prima pagina su Repubblica, la bella notizia di cui abbiamo parlato anche in linea diretta poco fa, il Nobel a Giorgio Parisi, fisica che salva il clima. Cosa fa la ragione oggi in edicola? Allora prende una sua frase, una frase insomma che ritroviamo su molti giornali: nulla è più affascinante che mettere ordine nel caos, e poi insomma dà un consiglio al fisico, dice insomma converrà chi arrisca che quelle sue parole non sono un programma politico perché rischia di essere mal interpretato. A te.
Sì, sì, insomma, intanto grande soddisfazione per questo Nobel per la fisica. L'Italia ha una discreta tradizione, cioè l'ultimo l'avevo preso 13 anni fa, dice ma sono passati 13 anni, ho capito, insomma, c'è il mondo che compete su quello, abbiamo una tradizione di fisica, simpatica questa cosa che rispetto ad Hasselmann, che sono 3 i fisici che hanno preso il Nobel, che ha 89 anni, e Manabe che ne ha 90, il nostro Parisi è il ragazzino, cioè nel senso che ne ha 73, cioè, ma abbiamo anche il più giovane, ed è un riconoscimento, ripeto, alla cultura e all'università italiana, ed è molto importante. Poi sì, ci si può fare gli spiritosi come fa la ragione oggi, no? io mi intendo della soluzione, semplificare le cose complesse, cioè, venga fra noi professore, ce n'è di che. C'è però un'altra cosa che vedo oggi sui giornali riportata tra le, poi alla fine si finisce fra le frasi, no? Perché poi uno prende il Nobel per la fisica e poi viene citato per le frasi, ma insomma, in cui dice insomma io se quando avvio una ricerca la faccio finché mi diverto, quando smetto di divertirmi vuol dire che insomma non sono arrivato da nessuna parte e cambio argomento. Questo credo che sia l'atteggiamento di qualsiasi mente vivace, di qualsiasi cosa si occupa e qualsiasi cosa faccia nella vita, ed è la ragione per la quale poi bisognerebbe pagare di più i lavori ripetitivi, nel senso che e cercare di cambiarli anziché tenerseli per tutta la vita, perché per l'appunto quando smetti di divertirti è il giorno in cui produci di meno.
Allora Davide, andiamo sulla vicenda Unicredit MPS, che è stata anche al centro, se vogliamo, della campagna elettorale, utilizzata più volte, però pare che questa unione tra le due banche debba alla fine arrivare a compimento, la trattativa è ripresa, che cosa ci dici?
Allora, la fusione deve andare in porto, perché l'alternativa è fare a pezzi il Monte dei Paschi di Siena, quindi questo non è che ci abbiano molte alternative. La campagna elettorale ha suggerito l'opportunità di rimandare la conclusione, e io ho sostenuto nel corso della campagna elettorale che si tratta di un gravissimo errore e di una gravissima incoscienza, bisognava averla già chiusa. Le forze politiche nel loro complesso, il vincitore a Siena, per ricordarlo, è Enrico Letta, che ha conquistato il seggio che era in palio alle supplettive, però la posizione un po' di tutte le forze politiche era per me, MPS deve rimanere qua, Senese, così com'era è fallita, così com'è non può restare. Adesso si riprende questa trattativa, bisogna vedere quando sarà chiusa quanti soldi in più sarà necessario mettere su quel tavolo per convincere Unicredit all'operazione, perché in quel modo misureremo quanto costa rinviare le cose per mera convenienza politica.
Allora Davide, riprendiamo dalla prima del Messaggero: riforma fiscale, strappo Lega, questo è il titolo di apertura, i ministri del Carroccio disertano il Consiglio dei Ministri che dà il via libera alla delega sul fisco ed è scontro sul catasto. Poi troviamo insomma la vicenda di Pippo Franco, scivola sul pass, questo è il titolo che ne fa il Messaggero, l'occhiello è segnalato al PM. A te.
Allora, viene preso in mira per 3 cose. La prima è che il noto attore, famosissimo, eccetera, si è candidato alle elezioni e ha preso 76 voti. cioè molto pochi, cioè, gli elettori non si sono manco accorti che si era candidato. E questo, diciamo, viene un po' dileggiato, perché non bisogna avere grande rispetto di chi si candida alle elezioni, e poi può andare bene, può andare male, puoi prendere molti voti, puoi prenderne pochi. Io conosco nella storia fior di leader che avevano totalmente ragione e che non li votava nessuno, per cui non mi pare un buon parametro, e questa è una cosa. Pippo Franco. La seconda è che Pippo Franco è molto scettico sui vaccini ed è molto critico sul Green Pass. Io penso che lui sbagli profondamente sulla prima cosa, rispetto, cioè lo scetticismo sui vaccini. Boh, sul Green Pass è un provvedimento amministrativo, se si può discutere in tanti modi, ma insomma non mi è sembrato che abbia detto cose significative e interessanti. Però c'è un terzo aspetto, che pare che il suo sia falso. Sia falso nel senso che il medico che ha stabilito che non doveva vaccinarsi, sembrerebbe, siamo ancora cose alle dire, è uno che è stato sospeso o che sarà sospeso perché attestava un po' di falsi, e il Pippo Franco come cittadino sarebbe in qualche modo ritenuto responsabile di avere scelto quel medico proprio perché dava quel genere di... Attenzione! Il medico, se le cose stanno così, sia punito, anzi per quello che, come la penso io, sia radiato. Quello no, se le cose stanno così, il medico non lo deve fare. Né ora né in futuro. Il cittadino però che cambia medico perché si fida più di un altro esercita un suo diritto, mica è un criminale. Naturalmente spetta all'ordine dei medici e alla legge far sì che tra l'elenco di quelli fra cui può scegliere non ci siano i ciarlatani.
Grazie a Davide Giacalone anche per oggi. Ci salutiamo qui, torniamo domani mattina puntuali in rassegna stampa. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Alle 7:46 minuti riparte ufficialmente in questa stagione 2021-2022 il post in fabbrica, una delle rubriche, dobbiamo essere onesti, più apprezzate, più seguite dai nostri ascoltatori. Questa edizione mantiene il consueto format ma aggiunge anche alcune novità significative, tra poco ve ne parliamo. Ovviamente con questa collaborazione RTL 102.5, Non Stop News e Un Impiego Confindustria, insomma, è una collaborazione che ha dato risultati importanti in termini di numeri sul fronte dell'offerta e domanda di lavoro. Ed è con noi in diretta questa mattina il vicepresidente di Confindustria, Gianni Brugnoli. Grazie per essere tornato, buongiorno.
Buongiorno Giusy, buongiorno Enrico, è un piacere essere qui anche quest'anno con voi. Ed è veramente un piacere iniziare una nuova stagione del Post in Fabbrica.
È un piacere nostro, naturalmente teniamo molto a questa rubrica. A proposito, avrete sentito, no? Qua e là su RTL 102.5 gli spot, proprio per ricordare quello che è un appuntamento che avevamo lasciato in sospeso a fine giugno, è vero. Adesso facciamo anche un po' il bilancio dell'ultima stagione, ma prima mettiamoci d'accordo, Giusy, Roberto, facciamo un patto, noi diremo curriculum o curricula, perché visto che ogni anno si ripone il problema, noi adesso decidiamo.
Scegliamo.
È vero,
anche
e tutti ci adegueremo.
A questo punto
scelga lei, presidente.
No, ma l'importante è che arrivano quelli corretti, cioè che sia curricula o curriculum a noi va benissimo, l'importante è che abbiano le competenze adeguate richieste dal nostro mondo imprenditoriale. I bilanci dei 4 anni sono stati veramente 4 anni fantastici, perché le nostre imprese, con il loro entusiasmo nonostante i momenti pandemici, hanno messo a disposizione più di 4.400 posti di lavoro, che sono un numero veramente molto rotondo. Sono arrivati oltre 40.000 curricula, e questo è il dramma, però sono stati assunti più di 700 persone, per la maggior parte a tempo indeterminato. Vuol dire che le imprese hanno trovato le competenze, le hanno provate e le hanno assunte costantemente nelle nostre imprese. Il mismatching è questo: a fronte di 4.400 possibili posti di lavoro, recepire 40.000 curricula o curriculum è veramente il dramma del nostro momento. Perché il tema cos'è? Avere una disoccupazione giovanile costantemente sopra il 30% e avere le imprese che in tutti i frangenti, in tutte le località d'Italia, perché qui abbiamo ospitato tutte le categorie, tutte le regioni d'Italia, yeah. Eppure il mantra è sempre quello: non riusciamo a trovare le competenze adeguate.
Bisogna trovare delle soluzioni, no Roberto?
Esattamente, stavo pensando soprattutto ai ragazzi e ai giovani che ha citato poco fa il presidente, e quali possono essere alcune, diciamo, soluzioni che lei si sente di suggerire ai giovani?
Iniziare a capire nei propri territori quanta impresa c'è e di quale tipo. orientare i propri ragazzi a un buon orientamento scolastico, perché quella è la vera scelta strategica per il proprio futuro, e poi andare verso le competenze tecniche, quindi laureati STEM, che l'Italia purtroppo ne ha ancora troppo pochi. Facciamo solo meglio della Gran Bretagna, ma peggio di Francia e Germania, quindi i nostri competitor. E dall'altra parte il secondo canale di istruzione terziaria, quindi gli ITS. Quindi cercare di spingere il più possibile sull'orientamento nei confronti delle lauree STEM, sia anche di genere femminile, perché molto spesso le ragazze non approcciano questo genere di istruzione tecnico-scientifica, e invece quando si iscrivono hanno delle performance incredibili. Dall'altra parte gli ITS, la grande scommessa del nostro paese, col 1,5 miliardi che viene messo a disposizione dal PNRR.
È talmente scommessa che anche noi abbiamo deciso di scommettere sugli ITS, caro Gianni, proprio perché dedicheremo dello spazio a questi istituti all'interno del Post in Fabbrica. Quindi vorremmo che fossi tu a presentare questa sorta di novità, anzi questa vera novità per il Post in Fabbrica e per il nostro News, questo ospitare gli ITS perché si presentino e perché finalmente i giovani comprendano che cosa sono e a cosa servono.
Esattamente, questa è un'iniziativa che abbiamo condiviso tra di noi, il fatto di ospitare almeno una volta al mese una presidente o un presidente di una fondazione ITS legato al mondo confindustriale, per far capire meglio che tipo di apprendimento, che sbocchi occupazionali ci sono. Gli ITS sono 111 in Italia, hanno un grado di occupazione, quelli performanti, al 98%, dobbiamo cercare di incrementare il numero dei corsi e non il numero delle fondazioni, perché sennò c'è un proliferare e dei doppioni, invece bisogna proliferare il numero dei corsi in base alle esigenze
del mercato e del territorio.
Settimana
certo.
scorsa sono stato a Reggio Emilia a inaugurare un corso sul digitale, digitale che sarà un driver di crescita oltre alla sostenibilità per i prossimi anni.
Brugnoli, parliamo a livello generico e generale dello stato dell'arte, del lavoro, dell'impresa in Italia. Sappiamo, insomma, il nostro paese è reduce da momenti estremamente difficili, al di là del fatto che si trovi o non si trovi persone da assumere. Si parla spesso di ripresa, a volte ne abbiamo parlato troppo presto. Come dire, qual è attualmente la situazione? La ripresa è appena cominciata, deve ancora cominciare, siamo nel vivo, ci aiuti lei, che quadro vede?
La situazione è decisamente in miglioramento, quest'anno si dovrebbe andare a fare un più 6 di aumento del prodotto interno lordo, ma arriviamo da un meno 8,8 dell'anno scorso ed arriviamo ancora a un recupero di 4 punti percentuali rispetto al 2008. L'anno prossimo viene dato intorno al 5 l'ulteriore crescita, vuol dire che tra quest'anno e l'anno prossimo colmiamo, diciamo, la decrescita dovuta alla pandemia e recuperiamo un pezzo di quella della crisi precedente. Il tema è che anche l'Istat, quindi non Confindustria, ha certificato che ci sono più di 300.000 figure professionali che in questo momento le aziende non stanno trovando, e quindi il tema della formazione, l'orientamento, l'ascolto dei territori, l'ascolto di che tipologie di formazione c'è bisogno è strategico. Gli strumenti ci sono, i denari questa volta ci sono, perché con Next Generation EU arriva una quantità di risorse da investire, non da spendere, da investire per i giovani nel nostro paese e per le imprese del nostro paese, che credo che sia la grande opportunità per il rilancio manifatturiero, industriale e occupazionale della nostra bella Italia. Abbiamo avuto dei bellissimi saloni, dal salone nautico al salone del mobile qua a Milano. C'è tanta voglia d'Italia nel mondo, abbiamo le imprese che nonostante la pandemia si sono riprese, ma abbiamo bisogno di mettere competenze nuove che continuano ad evolvere, perché è il mercato che continua ad evolvere.
E a chiederci figure che devono entrare proprio nel mondo del lavoro. Il problema vero forse tra quelli di cui abbiamo parlato è anche quello del tempo. Bisogna formarli questi ragazzi, quindi non è che li avremo comunque disponibili tra 6 mesi. Bisogna velocizzare, perché questi ragazzi non sono pronti ora, hanno bisogno di qualche anno.
Il dramma è che noi non abbiamo il cassetto degli ingegneri o dei super periti, però dobbiamo per forza cambiare passo.
Sì.
Il fatto di ospitare la presidente o il presidente di una fondazione ITS qui in radio diciamo,
dovrebbe amplificare,
insomma, molto sì, più semplice capire cosa sono questi importanti istituti di formazione.
Questo è un impegno che noi ci prendiamo. Allora la ripartenza della nuova stagione del Post in Fabbrica sarà, insomma, in buona parte dedicata anche a questo aspetto cruciale della formazione. Grazie a Gianni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria, e insomma ci diamo appuntamento tra una settimana.
Assolutamente, con grande piacere, buon lavoro a tutti.
Poi ogni
grazie,
tanto faremo il punto anche proprio con Gianni Brugnoli.
Piacere,
a presto.
Parliamo appunto nel nostro approfondimento, come primo tema partiamo dalla riforma fiscale, DDL di delega varato ieri dal Consiglio dei Ministri, che spazia dall'IRPEF alla revisione del catasto, passando per la riscossione, il riordino dell'IRES, dalle aliquote IVA e tanto altro. Di tutto questo ne parliamo insieme al direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, che è in diretta con noi. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, eccoci qua.
Buona mattinata, bentornato su RTL 102.5. Allora, beh, i temi li abbiamo già ascoltati, che fa molto molto arrabbiare in queste ore, che ha anche creato una spaccatura politica, è certamente la questione revisione del catasto. Ci fa un po' un quadro del perché in realtà molti cittadini si starebbero ribellando a questa ipotesi?
Ma bisogna dire quella che è una grande verità, e cioè che oggi le tasse sulla casa si pagano a capocchia, cioè non c'è una corrispondenza tra il valore degli immobili calcolato dal fisco e il valore reale. Ecco perché il governo Draghi ha posto questo problema nella legge delega di ieri e ha immaginato un periodo transitorio da qui al 2026 in cui viene fatto il calcolo del valore reale. Le tasse rimangono identiche a quelle che si pagano oggi, poi il governo che ci sarà nel 2026 deciderà se cambiare la tassazione degli immobili oppure se mantenerla. Questo ha creato un'alzata di scudi da parte della Lega e quindi c'è un po' di diciamo così, di confronto acceso all'interno del governo. Io credo che poi tutto ciò sia destinato a rientrare. Draghi sta marciando come un carro armato, il problema c'è, è sotto gli occhi di tutti, ma l'importante credo che sia che le tasse non aumentano, almeno fino al 2026, poi la partita è aperta.
Ecco, esatto, perché uno legge i giornali di oggi, no? Poi magari va a leggersi il testo e scopre che nella delega fiscale effettivamente non è previsto l'aumento delle tasse. Allora uno può chiedere, allora perché, quali sono le ragioni dello strappo di ieri? È un, come dire, può esserci una questione strumentale dietro tutto ciò, come l'ha interpretata lei?
Ma è chiaro che quando si parla di riforma del fisco è come fare una rivoluzione vera, il fisco oggi è un ginepraio inestricabile, c'è sempre la preoccupazione che dietro l'angolo si nasconda l'insidia, e questo è una delle spiegazioni della mobilitazione generale che ha suonato ieri Salvini. Credo che abbia pesato anche la scadenza elettorale, Draghi ha colto l'occasione per dare la spallata sul fisco, la riforma del fisco è come la scalata dell'Everest senza bombolo di ossigeno, Salvini ha bisogno di recuperare consensi e quindi questo ha determinato, questa è la chiave di spiegazione della giornata di ieri. Io mi auguro che si colga l'occasione come primo passo per far pagare le imposte alle case fantasma. Qui non si tratta di aumentare la tassazione, ma ci sono in Italia 1,5 milioni circa, poi si può una più una meno, di case che sono chiamate fantasma perché esistono a tutti gli effetti. L'Agenzia delle Entrate è consapevole della loro esistenza, ma le tasse, non le, i proprietari di queste case fantasma le tasse non le pagano. Ecco, allora io credo che prima di porsi qualsiasi altro problema bisognerebbe, per ragioni di giustizia, far pagare le tasse ai proprietari di queste case che sono fantasma soltanto per il fisco.
Va bene, in chiusura un commento sulla riforma che abbiamo detto comporterà anche il graduale superamento dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, con la prescrizione però di dover garantire comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario regionale. Come si coniugano questi due aspetti?
La riforma è molto complessa. Ieri è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la legge delega, che poi dovrà essere riempita di contenuti. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, grandi applausi al governo Draghi, perché con tutte queste modifiche, mettendo mano la normativa fiscale, noi abbiamo copie vendute, assicurate in grande quantità per parecchio tempo.
Tra l'altro proprio oggi
siamo
il Sole
oggi con quattro pagine dedicate proprio a questo argomento. Chi vivrà vedrà. Certo che, ripeto, la riforma del fisco in Italia è come la scalata dell'Everest senza bombe ad ossigeno. Ripeto queste immagini perché secondo me è molto calzante.
È efficace, sì. Efficace. Poi, direttore, da qualche parte bisogna cominciare, no? Bisogna dire anche questo.
Si profilano mesi di grande lavoro comunque per lei e per i suoi giornalisti. Noi ne siamo contenti perché torneremo a ospitarla presto. Grazie al direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, per essere stato con noi. Un saluto alla sua redazione.
E comunque ce n'era bisogno.
Grazie, grazie, a presto.
Allora, si riaprono in Italia gli impianti sciistici dopo mesi di chiusura, di titubanze, e riparte anche la stagione agonistica sulle nevi d'Italia e non solo. Vogliamo fare il punto con il presidente della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda. C'è un legame strettissimo anche con RTL 102.5 e avremo modo di parlarne proprio qui. Buongiorno presidente, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno presidente. Allora, io vorrei partire proprio dalla riapertura dopo appunto molti mesi, titubanze, problemi economici, partendo proprio da un dato: quanto pesa il settore degli impianti sciistici, la stagione sciistica, in termini economici sul PIL italiano? Quanto vale?
Il valore globale è veramente enorme, perché se pensiamo a tutto quello che è l'indotto attorno allo sci, dalle stazioni, quindi dagli impianti di salita, tutti gli alberghi, le scuole di sci, maestre, quindi è un mondo veramente che ha avuto una sofferenza assoluta lo scorso anno, e la cosa veramente che è bella di quest'anno è che riparte diciamo l'attività dello sci, quindi ripartono le stazioni, riaprono le stazioni. Noi a tal proposito abbiamo proprio sottoscritto un documento due settimane fa con tutti quelli che sono i soggetti diciamo della montagna, quindi impianti di risalita, maestri di sci, federazione, proprio per avere un protocollo anche un po' restrittivo, ma però che almeno ci siano delle norme precise per poter effettuare l'apertura.
Quindi sicuramente è un anno che sembra migliore rispetto agli ultimi 12 mesi, perché si riparte davvero. Sono due i temi però: sì, gli impianti sciistici, quindi quelli per noi comuni mortali che amiamo la neve, e poi c'è tutta la stagione agonistica. Vogliamo parlare un po' anche di questo, presidente?
Sì, in effetti la stagione agonistica anche lo scorso anno ha funzionato, perché
senza pubblico ma andava, certo.
Senza pubblico però è andata, diciamo, sia all'alto livello che anche i giovanissimi, perché la Coppa del Mondo e tutto quello che diciamo i circuiti anche minori hanno funzionato benissimo. Addirittura i più giovani hanno avuto le stazioni, qui dobbiamo ringraziare tutti i compressori sciistici, perché hanno aperto anche solo per l'attività diciamo degli atleti di interesse nazionale, quindi sia dei giovanissimi all'alto livello, quindi questo è stato positivo. Sicuramente che è mancato tutto quello che è il contorno diciamo importante, perché poi è quello che sostiene la montagna, del turismo, degli sport invernali.
Ecco, noi di RTL 102.5 amplifichiamo veramente al massimo ormai da diversi anni l'attenzione, l'interesse nei confronti degli sport invernali, che sono bellissimi. Cerchiamo di fare un riepilogo sulla cronologia. Allora, lunedì abbiamo una bella anteprima di quello che ci aspetta, e poi 23-24 ottobre l'apertura della Coppa del Mondo di sci, è vero?
Sì, lunedì abbiamo diciamo la nostra giornata di partenza, quando tutti gli anni, quando la partenza della stagione invernale, facciamo una serata con tutti i nostri atleti. Noi lunedì a Milano avremo 200 atleti presenti in tutte le nostre discipline, e quindi poi saremo affiancati anche da voi, che io vi ringrazio veramente, perché è un grande supporto alla nostra federazione e che ci dà veramente una grande immagine e racconta anche durante tutto l'inverno le gare di Coppa del Mondo, ma di tutte le discipline, questo è molto importante. E poi inizia quindi 23-24, come ha detto lei, con Solden le gare di apertura. Successivamente poi noi avremo dei grandi appuntamenti in Italia, perché abbiamo tutto lo sci alpino il mese di dicembre con Campiglio, Alta Badia, Gardena, Bormio, e poi il fondo con Fiemme e lo snowboard con Cervinia e Cortina. Quindi direi veramente anche tanti appuntamenti in Italia di grande rilevanza, di grande interesse mondiale.
Presidente, questo è stato un anno in cui, diciamo, dal punto di vista sportivo, ma non solo, anche musicale, visto che siamo qui in radio, l'Italia ha vinto veramente tutto, ha avuto grandissimi successi. Allora le chiedo l'obiettivo degli sport invernali per Pechino 2022, a quante medaglie puntiamo? Lei su cosa, diciamo, si sentirebbe di scommettere?
È una bella domanda questa. Sicuramente la Sistella è saltata di tantissimo, perché se pensiamo solo all'atletica leggera, quello che ha fatto, e quindi la Sistella è veramente alta, quindi dobbiamo veramente impegnarci al massimo. Ma noi abbiamo fatto l'attività di preparazione, diciamo, al meglio, abbiamo cercato di dare il massimo in tutte le discipline. Puoi dire quanto se ne vincerà, speriamo sempre qualcosa in più rispetto alla passata edizione, quindi almeno di arrivare a 10 medaglie come federazione.
Ve lo auguriamo e soprattutto lo auguriamo a noi stessi, perché, come dire, quando c'è da celebrare, lo accennava Roberto, dei successi sportivi, noi siamo sempre in prima fila, i nostri notiziari, con i nostri programmi, quindi assolutamente facciamo il tifo perché le sue previsioni si avverino. Grazie al presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, le auguriamo una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, grazie a RTL.
Apriamo l'ultimo spazio dedicato all'approfondimento qui di Non Stop News, lo facciamo con la pagina politica, con Enrico Galletti, Giusy Legrenzi, Roberto Rendine e soprattutto con un ospite d'eccezione. Abbiamo con noi la direttrice della Nazione, Agnese Pini. Buongiorno direttrice.
Buongiorno a voi.
Buongiorno direttrice, grazie per essere con noi per questi minuti che ci dedica. Allora, naturalmente, guardando la giornata politica di ieri, oggi leggiamo sui quotidiani retroscena sulla vicenda, sullo strappo di Matteo Salvini per quanto riguarda le questioni legate al fisco e naturalmente alla riforma. Allora, abbiamo capito che il Presidente del Consiglio, il Premier Draghi, ha, come dire, deciso di tirare dritto. E allora ci interroghiamo su questo, cioè pesano già i risultati delle amministrative? Potrebbe essere, insomma, una forza in più, ecco, per questo governo, il fatto che il centrodestra e in particolare Matteo Salvini abbia ottenuto dei risultati abbastanza scarsi, oppure, come dire, non c'entra niente, queste sono solo ricostruzioni che leggiamo sui giornali?
Io penso che sia un inevitabile effetto vuoto quello che è accaduto ieri in Consiglio dei Ministri. Il punto è che la Lega di Matteo Salvini ha ottenuto oggettivamente dei risultati inferiori alle aspettative, anche quelle meno rosee della vigilia, no? Perché c'erano dei pronostici che già non veleggiavano bene per la forza di Salvini, ma insomma i risultati soprattutto su Milano, che era un po' anche insomma la città natale di Salvini, era dove si potevano raccogliere risultati sicuramente più incoraggianti, più lusinghieri. Poi le cifre finali sono andate in direzione opposta. Questo che cos'è che ci racconta inevitabilmente? Che in un voto in cui tra l'altro l'affluenza è stata molto bassa, in un voto in cui la pandemia da Covid, che è ancora presente, e il governissimo Draghi non possono non aver inciso, anche per quel che riguarda proprio il sentimento dell'opinione pubblica, la strategia che ha usato la Lega negli ultimi mesi non ha pagato. Cioè la strategia Giorgetti, che era quella di entrare intanto convintamente nella maggioranza Draghi e poi di sostanzialmente di appoggiare il governo anche su quelle scelte, anche su quella linea che distanziano di più il partito di Salvini dalla pancia del suo stesso partito, mi riferisco per esempio al Green Pass, ha pagato in termini di posizionamento o se vogliamo di poltrona, per usare un termine un po' più breve, ma non sicuramente in termini elettorali, stanti i risultati. Quindi l'effetto sulla giornata di ieri ha determinato questa uscita del ministro Garavaglia dal Consiglio dei Ministri, un po' estemporanea, che non ha un vero poi effetto pratico, appunto, come avete ricordato poco fa nel servizio, ma che sicuramente lancia un primo segnale che al momento non è tanto agli elettori quanto proprio all'interno della Lega, dove il fenomeno delle correnti che abbiamo visto in questi mesi, appunto la corrente giorgettiana, la corrente un po' più legata a Salvini, deve andare inevitabilmente a ricomporsi o a ritrovare comunque una strada di unitarietà, e qua metto un punto interrogativo.
C'è una foto sulla prima pagina questa mattina del suo quotidiano, l'abbiamo letto poco fa anche nelle nostre notizie, che ha a che vedere poi con le riaperture dei locali, quindi una bella foto che probabilmente al momento può appartenere solo al passato, perché si vedono appunto di spalle questi due DJ e una marea umana in pista. Non sarà così, le riaperture sono consentite, ma al 35%, con grande difficoltà da parte dei gestori che sostengono che così sarà molto complicato. Le chiediamo se questo sarà un mondo, da un suo punto di vista, un po' a metà, che non riuscirà davvero a ritornare in breve tempo a quello che era, quindi a quella foto che voi pubblicate oggi.
Beh, le discoteche sono state oggettivamente nel mondo economico-commerciale, legato anche alla ricezione turistica, il settore più penalizzato, no? Perché aprono per ultimi con tutta una serie di impedimenti, di regole che fanno pensare che sarà difficile appunto riuscire a gestire la situazione. In realtà questo è un tipo di rimostranza che tutte le categorie economiche hanno avuto quando si doveva aprire contingentati, no? La paura di non farcela, di non gestire, di non riuscire a effettivamente portare avanti la cosa con delle regole così stringenti. Io credo che sia già un passo importante quello di aver detto sia l'apertura, anche perché assistevamo ad alcune situazioni un po' ipocrite fin da quest'estate, no? Con la movida nelle piazze iperassembrate, iperpiene, senza mascherine, senza controlli, accanto la discoteca chiusa, dove ci può essere un tipo di divertimento anche controllato. Quindi riaprire le discoteche è un primo passo che cancella anche qualche ipocrisia che inevitabilmente in tempi di pandemia, in cui è complicato fare e far approvare regole, c'è oggettivamente stato. Credo che si debba partire da qui, e che se la campagna vaccinale, se i dati che oggi ci raccontano il trend della curva del virus, che sono positivi, insomma, se questo ritmo si terrà in modo costante, poi quello che è accaduto per altre attività economiche piano piano inevitabilmente accadrà anche per le discoteche. Quindi le regole oggi effettivamente molto stringenti e molto complicate si andranno poi per forza di cose ad attenuare, ad affievolire. Quindi direi che bisogna metterci un cauto ottimismo dall'inizio, almeno si è ricominciato ad aprire, questo doveva essere fatto.
Allora, grazie direttrice per essere stata con noi questa mattina, il suo contributo sempre estremamente interessante, con molti spunti, quindi la ringraziamo davvero per essere stata nostra ospite.
Grazie a voi, buongiorno.
Facciamo il punto e salutiamo gli ospiti che abbiamo avuto in questa mattinata.
Esattamente, tanti tanti ospiti, a cominciare dagli amici che ci hanno chiamato questa mattina durante la linea diretta, ma poi tutti gli approfondimenti, la rassegna stampa di Davide Giacalone come di consueto, i nostri ospiti Gianni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria, presidente di Unimpiego, con il Post in Fabbrica, e poi ringraziamo il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il presidente della Federazione Italiana degli Sport Invernale Flavio Roda, e in chiusura la direttrice della Nazione Agnese Epini con il suo punto sull'attualità. Quindi
piacere, lo ricordiamo, parleremo... l'appuntamento tra una settimana esatta, riparte sì. Il Post in Fabbrica su RTL 102.5. Abbiamo parlato oggi col vicepresidente di Confindustria. Allora, adesso vi lasciamo nelle mani della famiglia giù al nord, noi torniamo domani mattina.
Ecco, io
giusto?
Sai che voglio ringraziare anche la redazione, a me fa piacere, certo. Quindi Giovanni Perria e Maria Paola Raiola con noi, e domani, ciao Enrico.
Ciao, a domani Giusy.